Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, e piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 8 minuti, buongiorno ascoltatori, eccoci qua, siamo tornati noi ed è tornato, mannaggia pure il virus. Poteva scrivere una cartolina, andare in Guatemala come Di Battista, postare le foto delle vacanze su Facebook e invece ha deciso di tornare di persona a certificare il ritorno del virus. Oggi sono soprattutto i giornali della destra che oscillano da sempre tra lo Zenit e il Nadir degli opposti estremismi, tra il penitenziagite e Briatore. Oggi per esempio è il giorno del penitenziagite. Ricomincia l'incubo, titola il giornale, la tragedia del Covid, 750 milioni di infetti, strilla Libero. Insomma, le notti allegre dello zangrillismo sono momentaneamente alle spalle. È vero, il virus è tornato, crescono i contagi, salgono i numeri, che come al solito si guardano con isteria, quando invece andrebbero guardati con gli occhi della ragionevolezza. I numeri crescono e non poteva essere altrimenti, perché le epidemie funzionano così, a meno di non voler credere alle fiabe o ai retaumaturghi. Un'epidemia in corso non può che spingere i numeri verso l'alto, molto in alto, se ci si limita a osservarli come le rondini in volo a primavera, meno in alto se ci si assume l'onere di comportamenti minimamente responsabili. Tocca insomma rimettere la mascherina, che da rottura di balle necessaria rischia di trasformarsi a volte in turbo complotto globale, con tanto di marce da bagaglino a guida Montesano per la liberazione dalla dittatura sanitaria, dove si dice che mettere la mascherina appunto è dittatura sanitaria. Ok, però se fossero coerenti ora dovrebbero passare l'inverno a Livigno in canottiera a protestare contro la dittatura vestiaria che li costringe a mettere la giacca a vento, perché la dittatura vestiaria, come la nonna, ti dice di coprirti quando le temperature vanno sotto zero per non prendere la polmonite, così come la dittatura cinturaria ti fa mettere le cinture di sicurezza se non vuoi spappolarti in un frontale, e la dittatura caschistica ti obbliga a mettere il casco se non vuoi far felice la lobby della traumatologia. E quindi, e vabbè, la mascherina che riguarda noi, tutto il resto però tocca alla politica. E qui oggi, tra le tante cose, si registra quello che la stampa chiama il federalismo da mascherina, con la preoccupazione che adesso ogni governatore voglia declinare le linee guida a modo suo. Da De Luca, che ha imbavagliato, pensate un po', medici e infermieri, inibendoli dal rilasciare interviste e informazioni senza espresso assenso, naturalmente il suo, fino ad arrivare a Gallera e Fontana, che potrebbero rilanciare sciarpe e foulard come alternativa autunno-inverno all'odiata mascherina, come avevano fatto tempo fa. Insomma, chi siete? Che portate? Dove andate? Avete la mascherina? Un fiorino! La politica però oggi si occupa anche di se stessa. Il Corriere della Sera in prima pagina, per esempio, mette Antonio Polito che prende il caffè con Zingaretti, Zingaretti che dice: resterò governatore. Invece Salvini viene intervistato e annuncia di voler fare la rivoluzione liberale. Però quello che vuol fare la rivoluzione liberale è lo stesso che qualche anno fa rivendicava piena identità di vedute con Alba Dorata sul tema dell'immigrazione. Alba Dorata, che nel frattempo è stata riconosciuta come un'organizzazione criminale in Grecia, mentre in Italia Casa Pound continua a essere considerata un'organizzazione assistenziale. Per esempio da chi? Proprio da Salvini, che continua a flirtare con la Le Pen, mentre Giorgetti cerca di strattonarlo verso il centro. Il problema è che Salvini al centro proprio non ci vuole andare. Salvini incontra Giorgetti, ora teme il partito del Nord, il capo della Lega in difficoltà, scrive per esempio il Manifesto. Intanto appunto si diceva di Alba Dorata, dopo leggeremo qualcosa sul tema, e si diceva anche di Casa Pound. Da noi, se non se ne vuole e non se ne può occupare la magistratura, ci penserà perlomeno Lapo Elkan, il partigiano Lapo, che ormai è sulle barricate sul tema dell'antifascismo, e come il partigiano Johnny gira il Piemonte in macchina con scritto sulla fiancata: questa macchina ammazza i fascisti, come faceva Woody Guthrie con la chitarra. Lapo dice 26 per 1, Lapo dice 26 per 1. Zingaretti, Salvini, ma anche Berlusconi torna sulle prime pagine. Perché? Perché finalmente negativo al tampone, ieri è potuto andare al matrimonio del figlio Luigi. E allora, visto che parliamo sempre di tutto ma mai d'amore, concediamoci almeno un minuto per parlare d'amore. Perché a parlare d'amore oggi è Il Giornale, che in prima pagina racconta con tenerezza e passione le nozze di Luigi Berlusconi, il piccolino del Cavaliere. Una cerimonia intima, scrive il Giornale, all'insegna della privacy e della riservatezza, lontana da flash e telecamere, nel piccolo e suggestivo oratorio dedicato a San Sigismondo. Luigi, il più giovane dei figli di Silvio, dopo quasi 10 anni d'amore e una relazione consolidata, ha sposato ieri Federica. La sposa è arrivata 10 minuti prima delle 17, a bordo di un van con i vetri oscuri, attraverso i quali si intravedeva il velo dell'abito bianco realizzato dall'amica Alessandra Rich, stilista di origini italiane molto apprezzata da Kate Middleton. Luigi ha conosciuto Federica alla Bocconi, convivono da tempo con i loro due pastori tedeschi, Uno e Arturo, in via Rovani a Milano, nella prima villa in cui abitarono Silvio e Veronica. Negli ultimi mesi la casa è stata sottoposta a una ristrutturazione e ora ci ritorneranno da marito e moglie. Solo dopo 7 anni di fidanzamento l'erede si è concesso un servizio fotografico in compagnia della donna che ama tra le montagne di St. Moritz. Silvio stima molto il figlio Luigi, ha anche espresso il desiderio di diventare di nuovo nonno grazie al figlio più piccolo. Oh, un momento d'amore che finalmente ci siamo concessi anche qui al Demone del Tardi, grazie alle parole con cui il giornale questa mattina racconta la tenerezza dell'incontro convolato a nozze tra due giovani ragazzi. Ma torniamo agli opposti estremismi, che non sono solamente quelli del virus, ma sono quelli ancora novecenteschi. Il fascismo, Alba Dorata da una parte, Casa Pound dall'altra, ma soprattutto, attenzione, il comunismo che sta tornando, e sta tornando niente meno che dalle stanze più sacre, quelle del Vaticano. La denuncia questa mattina sulla prima pagina della Verità, Marcello Veneziani: Marx, Lenin e Mao più moderati di Bergoglio, l'enciclica Fratelli Tutti è un inno al comunismo. E quindi abbasso Richard Sanderson in sottofondo, perché non è più il tempo di scherzare, non è più il tempo delle parole d'amore, this is not a love song, direbbe Johnny Rotten. E allora andiamo a vedere che cosa racconta Marcello Veneziani, che si è immerso nella nuova enciclica di Bergoglio, scoprendo appunto che Marx, Lenin e Mao erano più moderati di lui. Se l'enciclica Fratelli Tutti di Bergoglio, scrive Veneziani, fosse davvero applicata, probabilmente sparirebbe Dio, la Chiesa e la cristianità come le abbiamo finora conosciute, e ci sarebbe l'avvento del comunismo, l'abolizione della proprietà privata e anche degli stati sovrani, l'occupazione di case vuote o sfitte per i bisognosi, l'esproprio dei beni in favore dei poveri, il diritto universale di ciascuno per scegliersi la cittadinanza. Per amore dell'umanità, scrive ancora Veneziani, scoppierebbe la più sanguinosa guerra civile mondiale. Marx e Lenin e Mao e il comunismo nostrano, Grillo e il reddito universale di cittadinanza sono solo la versione moderata del manifesto politico ideologico di Bergoglio e della sua utopia ugualitaria. Non sto esagerando, dice Veneziani, che poi argomenta attraverso una serie di citazioni dell'enciclica, e poi va a chiudere dicendo: il sottinteso di Bergoglio è che Cristo fosse un sovversivo rivoluzionario e la storia e la Chiesa lo abbiano poi tradito. Ora con lui si torna alle origini di rifondazione comunista. La Chiesa in declino, la fede tramonta e il Papa punta sulla rivoluzione planetaria e il comunismo globale. I suoi precetti possono giustificare ogni invasione, occupazione, espropriazione. Dio ci protegga dal comunismo papale. Così Marcello Veneziani in questa accorata denuncia sulle colonne della Verità. Complimenti a lui, complimenti anche al pusher, perché sono evidentemente gli effetti sono straordinari. Torniamo però visto che da una parte c'è il comunismo, dall'altra parte non ci può che essere che il fascismo, anche se appunto da ieri in Grecia un po' meno. La fine di Alba Dorata, da terzo partito a banda di criminali, siamo sulle colonne della Stampa, ne scrive Marta Ottaviani, che racconta come la Corte d'Appello d'Atene abbia condannato i vertici della forza neofascista. E c'è un'interessante intervista che Francesca Paci fa a un scrittore, a un giallista greco, che nel mio caso mi aveva fatto scoprire Carlo Oliva. Ciao Carlo. Stiamo parlando di Petros Markaris, che appunto è intervistato da Francesca Paci, che comincia così la sua intervista dicendogli: Amnesty International ha parlato di una data storica, risponde Markaris. È così, una giornata da celebrare nel nome della democrazia. Ero preoccupato perché il pubblico ministero voleva un'unica condanna, quella per il responsabile dell'omicidio del rapper. Invece la corte ha ribaltato il paradigma, gli scagionati sono pochi, laddove a essere colpevole è l'intera leadership di Alba Dorata, rea di aver creato un'organizzazione criminale. È una sentenza politica, come denuncia il leader di Alba Dorata, gli chiede Francesca Paci, risponde Markaris. Sono stati giudici a stabilire la colpevolezza dell'assassino e degli altri. D'altro canto, però, non possiamo ignorare la soddisfazione della quasi totalità dell'arco costituzionale, dalla sinistra di Syriza al centrodestra di Nuova Democrazia. La reazione compatta della maggioranza e dell'opposizione greca suggerisce che questa è anche una sentenza politica dal forte impatto sulla vita democratica. Cosa raccontano i disordini seguiti al verdetto? Chiede ancora Francesca Paci. Una popolarità ancora forte di Alba Dorata o la rabbia minoritaria degli sconfitti? Markaris la vede così. In Grecia gli scontri, dice, gli scontri di piazza sono la regola. Qualsiasi manifestazione può diventare l'opportunità per alzare il livello della tensione. Immagino che anche stavolta ci fosse una parte solidale con Alba Dorata e un'altra di estrema sinistra agguerrita contro una sentenza troppo lieve. Qual è l'identikit del sostenitore di Alba Dorata? Quale era, piuttosto, dice Markaris, giacché alle ultime elezioni la sigla è rimasta fuori dal Parlamento. Credo che l'assassinio del rapper sia stato il giro di boa. Comunque il bacino di simpatizzanti è vario. Si va da chi ce l'ha con i migranti agli esclusi del sistema. Per molti quella d'Alba Dorata è stato un voto di protesta, ma parliamo soprattutto di uomini giovani e di mezza età. Gli anziani no, perché ricordano con terrore le brigate della sicurezza in azione dopo la guerra civile. I gruppi neonazi contemporanei vengono da lì. La paura dei migranti è farina del sacco di Alba Dorata o è stata cavalcata? Gli chiede ancora la giornalista della Stampa. Risponde Markaris: parliamo di nazisti che odiano tutti gli stranieri, chiunque non sia greco. È vero però che hanno trovato terreno fertile, perché gran parte dei miei connazionali ce l'ha con i migranti per le ragioni più varie. Alba Dorata emerge nel 2012, nel pieno della crisi economica. Ne è la diretta conseguenza o viene da più lontano? Questa è l'altra domanda. Risponde: la crisi economica gli ha dato la ribalta, ma la destra nazista abitava in Grecia da molto prima, quando l'austerity ha scatenato la rabbia popolare. Loro erano lì da molto prima, significa i tempi della giunta, i colonnelli. So per certo, risponde Markaris, che parte di Alba Dorata e dei suoi sostenitori era collegata alla giunta. Ancora due domande gli fa Francesca Paci. Da anni l'estrema destra alza la voce in Grecia e in tutta l'Europa. L'onda nera inizia a ritirarsi o è qui per restare? La risposta di Markaris è questa: in molti paesi, in Grecia, in Italia, in Spagna, il declino della classe media, il fondamento della liberal democrazia, pare inarrestabile. L'estrema destra si è infilata in questo spazio vuoto e non si ritirerà facilmente. Solo la classe media può fermarla. Sinistra e destra, ultima domanda, sono il Novecento sepolto dal presente, come sostengono in Italia quelli del Movimento 5 Stelle? Risposta di Markaris: il primo capitolo del mio nuovo libro, L'omicidio e denaro, inizia con il suicidio della sinistra. I valori sono sempre quelli, ma il soft power della sinistra è morto. Non ci resta che la classe media. Una lettura destinata ad aprire un interessante dibattito, quella che fa Markaris a proposito della sentenza su Alba Dorata, ma anche stante la lettura di questi anni post-ideologici e di profonda trasformazione degli assetti sociali e politici. Rimango sulle colonne della Stampa perché, visto che ci vogliamo tenere lontano dai temi che riguardano il virus, perché ci toccherà parlarne, ai noi, tanto e tanto ancora, dicevo, rimango sulla prima della Stampa perché Francesca Sforza in prima pagina con un commento ci riporta nel pieno della grande questione ambientale, perché al Parlamento europeo adesso, scrive, si litiga sul piano green. Vediamo che cosa scrive Francesca Sforza. Una nuova versione dell'Europa a due velocità è stata scritta ieri dal Parlamento europeo. Stavolta però non ci sono paesi che vogliono correre di più e altri costretti ad arrancare. Ci sono invece due sguardi diversi sul futuro, destinati però a orientare il presente di tutti. L'obiettivo era chiaro e ambizioso: ridurre le emissioni nocive del 60% entro il 2030. Il provvedimento è passato, ma di poco, con 352 voti a favore e 326 contrari. Si è spaccata la maggioranza, che si era cementata sul nome di Ursula von der Leyen. E poi prosegue a pagina 21. Da una parte i Verdi, i socialisti democratici, la sinistra e buona parte dei liberali, quelli favorevoli, e dall'altra i popolari, i conservatori, i sovranisti e un gruppo di liberali, che sono poi tutti i contrari. Al di là di questa spaccatura, scrive Francesca Sforza, ce n'è un'altra più profonda e più grave, che mostra quanto sia difficile costruire un futuro più verde e quanto sia ancora più istintivo voltarsi verso il passato. Eppure a parole erano tutti d'accordo e la lezione della pandemia sembrava aver contribuito ad accelerare i processi, a evidenziare l'urgenza, a far venire a tutti voglia di stringere il tempo, decidere, cambiare adesso o mai più. Sembrava anche che l'Unione Europea, con il New Green Deal e con il Next Generation EU, fosse avanguardia politica, un laboratorio di idee proposte a fronte di grandi potenze che sceglievano battaglie di retroguardia e alimentavano un passato imbalsito e mezzo morto. Per questo il voto di ieri, al netto del risultato, ha un sapore tanto amaro. Manca un giorno all'appuntamento con il Friday for Future e proprio l'Europa sembra non abbia niente di veramente bello da mettersi. Bisogna capire perché, altrimenti anche questo voto sarà iscritto nel registro delle cose fatte a metà, strappate sul filo dei numeri, e bisogna prendere sul serio gli argomenti di un partito tradizionalmente europeista come il PPE, che sceglie di votare contro. Le obiezioni di fondo: un libro dei sogni, un'utopia che sacrifica lo sviluppo, un provvedimento che mette a rischio i posti di lavoro, ispirato in sostanza a una logica che rischia di far cedere le strutture portanti del sistema economico esistente, come se queste fossero solide, come se i posti di lavoro non conoscessero un'emorragia regolare da decenni, come se le percentuali risicate di crescita degli ultimi anni potessero chiamarsi sviluppo. Il mondo che stiamo consegnando alle generazioni future è quello che abbiamo visto negli ultimi 6 mesi, con ampi margini di peggioramento. È davvero così entusiasmante da desiderare di conservarlo ancora per un po'? E questa la domanda che pone Francesca Sforza, che mette il nido della piaga e nell'incapacità, come dire, di disegnare un orizzonte di cambiamento anche in seno a quell'Unione Europea che sul tema ambientale sembrava a parole aver trovato un punto d'incontro anche alla luce della pandemia. Se appunto in Grecia viene condannata Alba Dorata, negli Stati Uniti invece i cospirazionisti di destra vengono condannati, anzi bannati da Facebook, non da Trump, che invece cospirazionisti, vabbè, quelli che fanno le cospirazioni, quelli lì ci filtra assai. Trump, che sta proseguendo nella sua opera di contagio alla Casa Bianca, tanto che qualcuno, non so chi sia, ma santo subito, lo ha ribattezzato il generale Cluster. Questa notte è andato in scena il dibattito tra i vice Harris e Pence, ne parlerà tra poco Roberto Festa nella rassegna stampa internazionale, e il tema verrà approfondito poi nelle pagine di informazione di Radio Popolare e Popolare Network. Per il resto, a proposito di temi ambientali, viene raccontato questa mattina il disastro ambientale che c'è stato in Kamchatka, dove probabilmente qualcosa è andato storto in un esperimento militare. A proposito di cose militari, ieri Putin ha compiuto gli anni e si è regalato niente po' di meno che un super missile. Con questo siamo arrivati praticamente al termine di questa puntata del Demone del Tardi. Fatemi vedere se c'erano cose. Sì, ce n'erano un sacco di cose che volevo leggervi. Per esempio, vi a proposito di cose americane, vi do un suggerimento, perché non riusciamo a infilarci adesso nella lettura. Su Domani c'è un pezzo interessante che scrive Alessandro Portelli a proposito dell'intreccio tra onnipotenza e paura che arma l'America di Trump. L'insicurezza sociale, scrive Portelli, è alla base della narrazione ufficiale degli Stati Uniti che oggi le minoranze vogliono riscrivere. Con questo io mi preparo a dare la linea ad Alessandro Principe per l'edizione delle 8.30 del giornale di Popolare Network. Vi saluto, vi ringrazio per esserci stati, buona giornata, e non posso che chiudere come accade ogni tanto quando mi ricordo, perlomeno con un good morning. Ero alla ricerca dello stacco, come sempre. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's a new day, It's time to stretch. Oh. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving, oh, yeah. I'm gonna dance and eat my breakfast. Yummy. And now I'm clapping my hands.